In qualche modo la nozione di welfare richiama una costellazione valoriale che è piuttosto ampia. Ha a che fare, per esempio, col valore della solidarietà, tanto per dirne una. Valore che si è un attimo smarrito strada facendo, come vedremo nelle prossime ore. Però ha anche a che fare con una nozione che noi chiamiamo di sistema, ma che forse da un certo punto di vista varrebbe meglio definire ecologica, nel senso che noi utilizziamo il termine sistema come un sostituto dell'idea ampia di ecologia, che però è un sostituto che ha una sua valenza simbolica particolare, nel senso che sistema è un termine meccanico. Se noi descriviamo le relazioni all'interno della società e le relazioni della società con l'ambiente nel quale essa si muove, in termini di sistema, come vedremo probabilmente domani, arriviamo a dei paradossi in qualche modo, arriviamo a degli eccessi che sono quelli segnalati da Luhmann nel problema della comunicazione ecologica, tanto per dirne una. Quindi il concetto di sistema è un concetto che probabilmente andrebbe sfumato, nel senso che incarna fondamentalmente la nostra idea, che è l'idea occidentale, per la quale vi è una connessione meccanica tra le cose, quello che abbiamo detto di Cartesio, se vi ricordate, no? Cartesio descrive la res extensa come retta dalla meccanica. Ora, nel tempo ci siamo accorti, strada facendo, che questo non è così vero. Per carità, le leggi della meccanica hanno una loro cogenza abbastanza marcata, però tentare di definire un intero ecosistema in termini di meccanica porta alla perdita di parecchie cose. Non vediamo molti legami, molte connessioni, molte logiche, molti processi che invece incarnano sono incarnati, anzi, scusate, nell'ecosistema stesso. E questa, per esempio, è una delle tematiche di fondo del problema della sociologia dell'ambiente, nonché della crisi ambientale. Nel senso che, come abbiamo detto, la crisi ambientale è anche una crisi di rappresentazione. Ovvero sia, noi trattiamo l'ambiente esattamente come vi ho appena detto, in termini esclusivamente meccanici e quantitativi, e quindi ne perdiamo regolarmente l'articolarsi organico, per esempio. Tant'è vero che vedete che nelle concezioni dell'ambiente si va da un approccio meccanico a delle reazioni di tipo quasi esoterico e quasi organicistico, che sono quelle che si incarnano alla definizione di Gaia, della quale probabilmente avrete sentito parlare un po' tutti, quello del discorso della mente alveare dell'altro giorno, è uno dei modi in cui questo discorso si dà, nel senso che cominciamo a immaginare il mondo, la Terra, come un immenso organismo costituito da tutta una serie di nicchie sistemiche, di razze, specie, e equilibri che in linea di massima probabilmente un po' ci sfuggono, tanto per cambiare. E al fatto che gli equilibri ci sfuggano è connessa la nascita stessa della sociologia dell'ambiente per certi versi, nel senso che il concetto stesso di ambiente è un concetto recente, è un concetto che è venuto affermandosi negli ultimi 40 anni, 50, vogliamo esagerare, insomma sì, perché il Trattato di Roma, il testo di Roma, il gruppo di Roma è del 60, quindi più o meno sono 50 anni. Ma prima l'idea di ambiente non c'era. Prima diciamo che era tutto nel prerazionale, nel senso che l'uomo si muoveva in un contesto, lo sfruttava, ma l'idea che potesse incidere su questo contesto era assolutamente lontana. Quando è che di punto in bianco ci siamo accorti che invece non era più così? Se qualcuno ha una qualche idea, visto che vi sento particolarmente canori, magari parlate con noi, fate prima. Qualcuno sa, si immagina quando è che l'uomo si è improvvisamente accorto di poter incidere sul suo ambiente e quindi ha dovuto cominciare a tematizzarlo? Prima era tutto ovvio, tanto per cambiare l'abbiamo detto. Ma quando è che noi vediamo che l'uomo ha degli strumenti capaci di fare una differenza in termini di equilibri globali? Non è che ne siano capitate tante queste cose, voglio dire. Le bombe atomiche. Ecco, perfetto. Nella fattispecie però proprio le bombe atomiche, perché il nucleare è venuto dopo, ma Hiroshima e Nagasaki sono stati i momenti, diciamo, da cui nasce, da cui scaturisce la presa di coscienza dell'ambiente, diciamo che forse sono i momenti in cui inizia il concetto stesso. nel senso che la gente, l'opinione pubblica, definiamola così, si rende conto improvvisamente che ci sono delle tecnologie a disposizione che possono radicalmente modificare porzioni ampie d'ambiente inizialmente, poi l'ambiente in generale. Per cui la sociologia dell'ambiente insieme al nasce, come al solito, con qualche decennio di ritardo, perché abbiamo sempre un minimo di necessità di metabolizzazione dei concetti, ma lo stimolo e lo spunto vengono da lì. E le tappe che scandiscono i cambiamenti e i miglioramenti, o comunque il cambiamento di orientamento teorico all'interno della sociologia dell'ambiente, sono anch'esse scandite da catastrofi assortite. Chernobyl è un'altra, no? Abbiamo sempre a che fare più o meno con il nucleare, tant'è vero che il nucleare è stato per decenni anche lui l'unico spauracchio e ci ha distratto dall'idea invece dell'inquinamento. Per esempio, abbiamo visto che l'inquinamento è un qualche cosa che abbiamo cominciato a capire oggi, forse, non sono neanche troppo sicuro, ma comunque oggi cominciamo a starci un tantino dietro come idea. Per lunghi anni l'inquinamento non è stato contemplato. Si trattava appunto di una visione meccanica delle cose che non contemplava delle possibilità di scambio fra l'uomo e l'ambiente diverse da quelle che ci immaginavamo, ovvero sia il cibo e la respirazione. Poi abbiamo scoperto che improvvisamente la nostra pelle è una membrana porosa e quindi l'ambiente entra dentro di noi non soltanto attraverso la respirazione, non soltanto attraverso quello che mangiamo, ma anche attraverso quello che indossiamo, tanto per dirne una, attraverso quello che ci sporca, attraverso quello che ci ricopre, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è vero, come forse vi ho già detto, che se voi andate a fare un'analisi del sangue un po' specializzata, scoprite di avere nel sangue migliaia di componenti chimiche che non dovrebbero esserci. E il brutto, diciamo, tra virgolette, della questione è che nessuno si è mai posto il problema di quali siano le influenze di queste componenti chimiche sul nostro organismo, perché si pensava che rimanessero fuori. I coloranti, le nuove materie, i nuovi materiali e tutte queste cose non sono mai state testate in questo senso, salvo poi accorgerci che sarebbe stato opportuno. Faccio un caso, tanto per dirne uno, l'amianto. L'amianto è stata un'idea geniale per decine d'anni, poi improvvisamente ci si è accorti che è spaventosamente cancerogeno, per cui dopo decine d'anni abbiamo cominciato a scalare i morti e ci siamo resi conto che forse era il caso di toglierlo di mezzo, ma come vedete ci vuole sempre, no? un certo ciclo prima di capirlo. Quindi questo, diciamo, che è il contesto della questione. Il ragionare di sociologia dell'ambiente ci spinge a doverci confrontare con un'idea che la nostra cultura non riesce a gestire bene. Nel senso che ambiente, appunto, noi lo vediamo, lo viviamo come qualcosa che sta da un'altra parte, spesso e volentieri, perdendo di vista il fatto che di fatto anche noi siamo ambiente. È ovvio che dobbiamo, ovviamente, per capire questo, accedere a quel tipo di logica di cui abbiamo già parlato ripetutamente a lezione, però sia una logica inclusiva, una logica et, perché altrimenti è ovvio che se io devo ragionare per out, o io o l'ambiente, non c'è verso. Invece il problema è che noi siamo ambiente, anche. E questo perciò ci dovrebbe portare a delle modifiche abbastanza incisive di quello che è il nostro quadro teorico di riferimento, ci dovrebbe portare appunto a mettere in dubbio tutte le nostre logiche causali lineari con le quali ragioniamo, che sono sempre quella del se A allora B. Non so chi di voi faccia programmazione o conosca un po' il linguaggio dei computer, ma sapete che una delle clausole fondamentali del linguaggio dei computer è if then, che è una logica causale semplice: se succede una cosa allora fai questo. Però il problema è che noi siamo abituati invece a vivere in un regime nel quale se succede una cosa ne possiamo fare svariate altre, non una. Nessuno di noi ha un'alternativa, questo l'abbiamo detto e ripetuto, no? Però questa è la logica causale lineare con la quale ragioniamo, perché è la logica meccanica. Per cui se non mettiamo in crisi, se non andiamo a rivedere criticamente questa logica meccanica, il problema dell'ambiente resta un problema con il quale non riusciamo a fare i conti. Una delle proposte teoriche più interessanti della prima sociologia dell'ambiente, che comunque investe questo tipo di argomentazione, è quella del nuovo paradigma ecologico. Lo trovate nel manuale estensivamente specificato, però ne parliamo un po' più nello specifico anche noi, perché è effettivamente interessante. Allora, abbiamo parlato di paradigmi, se non sbaglio errato, quindi dovremmo sapere di che si tratta. Qualcuno è in grado di darmi una definizione di paradigma? Magari qualcuno ha fatto uno studio classico, che ne so.
Paradigma è
perché il paradigma è un termine che forse quelli che hanno studiato latino si ricorderanno, ed è, diciamo, lo strumento attraverso il quale sapere tutto di un verbo, no? Il paradigma sono le voci verbali rilevanti: presente, remoto, passato, infinito, participi, le cose per qua. Quindi, da un certo punto di vista, se estendiamo il concetto, il paradigma è ciò che ci dice tutto di qualcosa, fondamentalmente, no? Sono le operazioni di base, sono le strutture di pensiero che ci permettono di apprezzare un certo contesto, quindi ovviamente una certa cultura, da quello che abbiamo detto le lezioni scorse. Allora, il momento in cui Catton e Dunlap, che sono i due autori di riferimento di questo benedetto nuovo paradigma ecologico, ci parlano di nuovo paradigma ecologico, stanno facendo evidentemente un discorso più ampio. Scelgono i termini ad hoc, e questo viene a rinforzarci un po' nella necessità di conoscere un tantino le implicazioni teoriche della terminologia, perché nel momento in cui Catton e Dunlap dicono nuovo paradigma ecologico, evidentemente si stanno riferendo a un universo teorico abbastanza ampio, abbastanza stratificato. Non è semplicemente un termine che suona bene, fondamentalmente, no? E ha a che fare con quella che abbiamo visto essere la teoria delle catastrofi di Kuhn. Abbiamo parlato, se non vado errato, le lezioni scorse, ovvero sia un tipo di filosofia della scienza che spiega il farsi del sapere. Ora, noi abbiamo visto che il sapere è particolarmente importante dal nostro punto di vista sociologico, perché è quello che modella la famosa sezione finita della cultura nella quale viviamo. Quindi, evidentemente, il momento in cui il primo Kuhn sceglie il termine paradigma per definire il modo di conoscenza scientifico, il modo di farsi del sapere scientifico, anche lui sta implicando qualcosa di molto interessante, ovvero sta dicendo che la ricerca scientifica e la conoscenza scientifica non sono fini a se stesse né separate dal resto della società, ma forniscono alla società stessa, diciamo, lo schema di riferimento, la cornice all'interno della quale questa comprende il mondo in cui vive. Non so se questo è chiaro. Diciamo che noi stiamo cercando di mettere le mani su una fondamentale interconnessione del sapere, perché quello che vale per l'ecologia vale anche per il sapere. Non esiste un sapere fatto a compartimenti stagni come invece noi normalmente pensiamo. Tutte queste definizioni che vengono da filosofi della scienza, che vengono da scienziati anche duri in qualche modo, perché nell'ecologia e nelle discipline che studiano l'ambiente non c'è soltanto sociologia, ci sono anche architetti, biologi, ecologi, genetisti, cioè di tutto, evidentemente. Tutte queste definizioni stanno a segnalarci che il modo attraverso il quale noi conosciamo il mondo è anche il modo attraverso il quale noi facciamo il mondo, e che mentre lui influenza il sistema dei rapporti, il sistema dei valori e via discorrendo, anche quello a sua volta lo influenza. Ovvero sia, c'è un costante principio di retroazione tra conoscenza scientifica, strutture culturali, modi di vita e tutto quanto ciò che viene con essi. Questa retroazione si chiama feedback, un termine che immagino avrete sentito tutti quanti, e in qualche modo evidentemente mette in crisi quel meccanismo che vi ho appena descritto della connessione causale lineare, perché mentre la connessione causale lineare ha un ciclo dritto, no? Ogni cosa segue l'altra, nel feedback evidentemente c'è un cerchio. Cioè, io fornisco uno stimolo all'ambiente, l'ambiente risponde in un certo modo che mi modifica, allora a mia volta io rimodifico l'ambiente e via discorrendo in una circolarità costante delle cose. Allora, il paradigma, abbiamo detto. Vediamo un momento Kuhn un po' più nel dettaglio. Cosa ci dice Kuhn? Ci dice che c'è una fase di accumulazione normale della scienza. Che vuol dire? Vuol dire che la scienza lavora su ciò che ha già scoperto, lo consolida e quindi progredisce nell'ambito di un paradigma. Abbiamo fatto l'esempio, vi ricordate, i paradigmi più evidenti con i quali abbiamo a che fare sono per esempio il paradigma tolemaico e il paradigma copernicano, che evidentemente rappresentano due modi piuttosto diversi di concepire l'universo e ovviamente anche il posto dell'uomo all'interno di questo universo. Una cosa è essere il centro dell'universo, una cosa è essere, come dicevamo, residenti su un sasso che viaggia a una velocità impensabile, chissà dove, in uno spazio immenso. Quindi questo per esempio è un cambio di paradigma. Un altro cambio di paradigma che stiamo ancora cercando di metabolizzare, per esempio, è quello della relatività di Einstein, che contro le certezze della scienza precedente sostiene la relatività, giusto appunto, con la quale spesso e volentieri non facciamo i conti, ma pensateci, vuol dire che non c'è nulla di assoluto, vuol dire che ogni modo di misurazione, ogni teoria, ogni raffigurazione e rappresentazione dipendono dal punto nel quale si è, punto che può essere ovviamente semplicemente spazio-temporale, quindi le famose coordinate cartesiane, ma anche storico, se derividiamo il concetto. Per cui tutto ciò che noi sappiamo, tutto ciò che noi pensiamo, tutto ciò che noi crediamo essere vero dipende anche dal tempo nel quale lo pensiamo. E pensare che i tempi precedenti pensassero come noi è assurdo, questo è un piccolo corollario della questione. Quindi, questi sono i paradigmi. All'interno di questi paradigmi, dicevamo, il sapere si costruisce e progredisce, quindi giunge sempre più lontano. C'è un problema, ovviamente, che continuando a progredire arriva a scoprire cose sempre più lontane dall'insieme, dalla, diciamo, nucleo duro del paradigma. Cose che rischiano di mettere in crisi il paradigma stesso, ovvero sia di non essere spiegabili nel suo contesto. Vi ricordate, ne abbiamo parlato di Ford, del libro dei dannati. Recentemente, l'altro giorno alla radio, ho sentito che c'è stata una pioggia di pesci in Australia, a 600 km dalla costa. Hanno detto che poteva essere spiegata con un micro uragano, l'unico problema è che non ce n'erano stati negli ultimi 6 mesi. Quindi improvvisamente ci siamo trovati in posto nel bel mezzo del deserto australiano dove cascavano pesci dal cielo e nessuno sa perché. Questa è un'altra di quelle piccole cose divertenti. Gli australiani, che sono pragmatici, hanno detto: beh, meglio i pesci che i coccodrilli, e su questo effettivamente non possiamo che essere d'accordo. Però detto questo, diciamo che da un punto di vista di anomalia l'esempio calza piuttosto bene. Ma ovviamente non è soltanto questo, non sono soltanto queste così macroscopiche le anomalie, no? Però ci sono tutta una serie di comportamenti nel mondo, nella natura, all'esterno, nell'ambiente, che la nostra cultura spesso e volentieri non sa più, la nostra scienza non sa interpretare. E più questa scienza progredisce, più è facile che questi compaiano. Cosa dice quindi Kuhn? Dice che emergono le anomalie, ovvero sia dei fenomeni che nel quadro del letto di Procuste, del nostro modo di conoscere, non entrano più. Qui il letto di Procuste si presta perfettamente all'esemplificazione. Allora, finché la natura, il mondo, le cose rientrano nel letto di Procuste va tutto bene, man mano che cominciano ad arrivare quelle che bisogna tirare, stringere e tagliare, la situazione si complica. C'è da dire un'altra cosa: il sistema scientifico non è in linea di massima, come dicevamo, impermeabile. Nel sistema scientifico, nel linguaggio scientifico, nella stessa organizzazione istituzionale della scienza c'è un, come dire, una forte componente di potere, perché appunto la scienza si trova nella società e di conseguenza gli scienziati e coloro che fanno uso di queste strategie non pensano soltanto alla ricerca, non sono disincarnati, ma hanno anche dei secondi fini che possono essere appunto prestigio sociale, arricchimento, tante cose. Perché vi dico questo? Perché mentre se pensassimo soltanto a un livello cognitivo potremmo dire che lo scienziato, quando si accorge che il suo paradigma non funziona più, si mette subito alacremente alla ricerca di un nuovo paradigma, questo non è così facile da dire nella prassi, nella realtà, perché su quel paradigma fanno perno non soltanto le cognizioni scientifiche, ma anche i modi di vita, gli equilibri di potere, le scale di prestigio, i valori, eccetera, eccetera, eccetera. Questo significa cosa? Che prima che un paradigma accetti l'idea di essere in crisi, dovranno arrivare tante anomalie. Non ne basta una, non ne bastano due, non ne bastano 10. Deve giungere un punto in cui effettivamente si vede che il paradigma va acqua da tutte le parti, detto in termini proprio brutali. Perché fino ad allora i portatori del paradigma, quelli che da quel paradigma traggono benefici, faranno di tutto per evitare che esso salti, perché se salta lui, saltano anche loro. Teniamolo presente questo. È inutile pensare che la scienza esista in un empireo, la scienza esiste qui con noi, tutti quanti. E quindi se la scienza ha un certo status, se la scienza gode di un certo prestigio, se la scienza porta certi benefici, gli scienziati più o meno consciamente faranno tutto il possibile per far sì che questo continui, perché hanno tutto l'interesse a farlo. semplicemente. Però, come abbiamo visto, se vi ricordate Pareto, ci sono alcuni che trovano che la loro capacità di comprendere vada oltre le loro convenienze di tasca. Abbiamo visto che Pareto passa dall'economia alla sociologia, che in questi termini è un salto assurdo, perché l'economia è una disciplina che porta risorse, porta benefici, porta prestigio, la sociologia porta scherno, in anima soprattutto al tempo, oggi un po' meno, insomma, ancora andiamo abbastanza forte, ma comunque non porta sicuramente miglioramenti, per cui il fatto che Pareto lasci l'una per l'altra è una dimostrazione di tempra intellettuale notevolissima. I Pareto non sono molti. Quindi, in linea di massima, ci dice appunto Kuhn, il paradigma tenderà a resistere inerzialmente finché proprio non c'è più verso di andare avanti. Cosa succede a quel punto però? Che a quel punto passiamo in una fase rivoluzionaria. Il sapere che comincia a emergere non è più cumulabile con quello precedente, anzi, per dirla in termini tecnici, non è più commensurabile. Ovvero sì, è un sapere fatto su altri criteri, su altri modi di vista, su altri punti di vista sul mondo, su altri parametri. E quindi c'è una cesura. La scienza precedente non funziona più. In parte può venire recuperata, ma nel complesso deve passare una lunga fase di transizione nella quale il nuovo paradigma si consolida e poi comincia a diventare il luogo nel quale si può fare accumulazione. Okay? Quindi teoria delle catastrofi perché? Perché da un punto di vista anche filosofico, se vogliamo prendere lo Zen, ciò che il Bruco chiama catastrofe noi chiamiamo farfalla, no? Se vi ricordate, ecco, allora la catastrofe del paradigma porta a un nuovo paradigma, ma è un andamento non lineare, è un andamento frastagliato, scosceso, che può portare dei, come dire, dei passi all'indietro anche fondamentalmente. Questo è il punto. Allora, tutto questo background sta nella scelta di Catton e Dunlap di chiamare la loro teoria nuovo paradigma ecologico. Quando vi dico che le parole sono importanti, nel momento in cui io chiamo una teoria scientifica paradigma, già mi sto rifacendo a tutto l'universo di senso della teoria di Kuhn. Quindi cosa sto dicendo nel momento in cui do questa definizione? Sto dicendo che non parliamo di una disciplina che mette lì dei fatti, degli strumenti, delle cose fredde. Stiamo parlando della necessità del cambiamento di punto di vista. Cioè, se vogliamo comprendere l'ecologia, dobbiamo radicalmente cambiare l'approccio globale a ciò che studiamo. Ecco cos'è il paradigma ecologico. Cioè, non è semplicemente una serie di calcoli, non è una serie di definizioni, ma è un cambiamento di spirito, un modo di porsi nei confronti dell'ambiente diverso. E cos'è che lo fa essere così fondamentalmente diverso? Uno dei punti centrali che Catton e Dunlap criticano è l'eccezionalismo umano. Troveremo spesso e volentieri la definizione di eccezionalismo nel manuale, perché noi, se ci fate caso, tendiamo a sentirci sempre molto molto fighi, come abbiamo detto più volte, no? Siamo sempre eccezionali e di conseguenza ragioniamo in termini scissi, tanto per cambiare. Cosa dicono Catton e Dunlap con l'eccezionalismo umano? Che bisogna cominciare a riflettere sul fatto che l'uomo non è sta perla del creato. L'uomo è una specie come le altre, all'interno di un contesto dove vivono miriadi di specie, o meglio, vivevano miriadi di specie, visto che le stiamo sterminando a bei ritmi, la faccenda si sta semplificando parecchio. Però diciamo che inizialmente l'uomo coabita con tutto il resto dell'ambiente, con tutto il resto degli occupanti delle nicchie ecologiche, e se non entra in quest'ottica di una coabitazione e quindi della necessità di un'armonizzazione tra esigenze, il problema dell'ambiente non si risolve. Perché il problema dell'ambiente, come vedete e come probabilmente avete cominciato a capire già da quello che è il dibattito generale che c'è nei media e tutto il resto da anni a questa parte, è un problema di limiti. Questo che a noi non piace molto, no? Non è casuale che nel manuale, che tra l'altro, ripeto, penso sia uno dei testi migliori che ho visto da anni a questa parte, per cui vi esorto caldamente a apprezzarlo. Non è un caso che inizi la questione con una rassegna di parole chiave nelle quali c'è individualismo, modernizzazione, modernità, tutte queste cose qui. Perché effettivamente il clima moderno, come abbiamo detto, da questo punto di vista è particolarmente nefasto per l'ambiente. Perché il clima moderno in qualche modo è la trascrizione simbolica della retta, della causalità lineare. Ogni domani è migliore dell'oggi, in un ciclo ininterrotto. Quindi l'ottimismo della modernità, l'idea della modernità che attraverso la scienza fosse possibile controllare il mondo. Vedete che sono tutti punti forti della questione ambientale, no? L'idea che non ci fossero limiti alle risorse, che il paradigma moderno condivide col problema economico. Abbiamo parlato, credo di avervi già accennato, il concetto di esternalità, no? Esternalità è un problema che per l'economia è al di fuori della sua sfera e di conseguenza non degno di interesse, è problema di qualcun altro. Qual è il problema, detto dal nostro invece punto di vista? Che nell'esternalità rientrano, per esempio, le risorse e i rifiuti. Quindi l'economia cosa ci dice? Ci dice fondamentalmente che il fatto che le risorse si esauriscano o che i rifiuti diventino talmente onnipresenti da costituire il monumento più alto che abbiamo creato con la nostra cultura, e qui credo che il livello di analisi simbolica possa dirci parecchie cose, per l'economia non è un problema. Il problema è che lo è per tutto il resto del pianeta, cioè questo piccolo dettaglio, capite? Allora però vedete che lo spirito che incarna, che informa meglio, tutte le nostre discipline, è uno spirito coerente e comune, è lo spirito moderno, è lì il problema. Se non rinunciamo agli assunti della modernità, se non rinunciamo a queste idee per le quali noi siamo in grado di intervenire sensatamente in ogni contesto, siamo in grado di rimediare tecnologicamente a qualunque guasto possiamo procurare al pianeta, siamo comunque in qualche modo incamminati su una strada che ci porterà da qui a tempo N a diventare sempre meglio, sempre più efficaci, sempre più efficienti, potenzialmente immortali, se non rinunciamo a questo c'è un grosso problema. Questo è il punto centrale della questione che Catton e Dunlap sottolineano. Quando noi parliamo di nuovo paradigma, appunto, implichiamo la necessità di dover cambiare tutti questi punti di vista, di doverli rivedere criticamente e probabilmente ritarare, perché il problema del limite è un problema invece molto serio. E sul problema del limite si incardina un altro punto piuttosto interessante del discorso della sociologia dell'ambiente, come vedremo anche più in là, ma comunque intanto accenniamo, che l'ambiente a sua volta viene incorporato da delle teorie di stampo moderno, se vogliamo, per farlo diventare origine di uno dei tanti riduzionismi. Ora, cos'è un riduzionismo o un determinismo? Termini che usiamo sempre, ma dei quali spesso e volentieri ci accorgiamo di non sapere il significato. C'è qualche proposta teorica? Dunque, tratto riduzionismo e determinismo come sinonimi, perché effettivamente diciamo che la strategia cognitiva che li genera è molto simile. Abbiamo visto, credo sia abbastanza chiaro ormai, che la realtà di suo è particolarmente complessa. Allora abbiamo anche visto che la cultura è una strategia di riduzione della complessità, no? La famosa sezione finita, quindi, che fa, seleziona alcuni tratti rilevanti della cultura, dell'ambiente, della realtà, e li forma in una cultura. Quindi diciamo che la cultura già di suo è una riduzione. Ma questa cultura, spesso e volentieri, di suo continua a essere troppo complessa. E allora ci dobbiamo porre degli interrogativi. Come facciamo a ridurre ulteriormente ciò che è già ridotto? Lo facciamo attraverso i determinismi. Ovvero sia, decidiamo che tutto ciò che ci circonda, tutta la cultura nella quale viviamo, è determinata da una variabile soltanto. Che è praticamente un'applicazione della causa effetto, molto bene. Quindi, come vedete, la strategia lineare, la strategia meccanica, ce la ritroviamo fra i piedi continuamente, perché è sempre la stessa. Ora non ho una lavagna su cui scrivere, ma vi... Lo posso ripetere. Allora, dicevamo che per ridurre ulteriormente la complessità anche all'interno di una cultura, la strategia che noi occidentali applichiamo è quella della riduzione, del determinismo, ovvero sia diciamo tutto ciò che accade nella società è determinato da una variabile. Uno dei problemi è che non riusciamo a metterci d'accordo sulla variabile, tanto per, no? Perché chiaramente, trattandosi di un approccio più ideologico che non razionale, la questione diventa spinosa. Ora farò appello alle vostre doti matematiche. Diciamo, dovrebbe essere una cosa abbastanza fattibile. Avete presente l'equazione che definisce le variabili? L'equazione di base, y uguale a f di x. Semplice, facile. Ecco, quella è il determinismo. Se voi chiamate y la società e x la variabile che noi scegliamo per spiegarla, ottenete il determinismo. Questa è la raffigurazione sensata della questione. Se voi prendete uno dei determinismi più noti, che è il determinismo marxiano, cosa sapremo, cosa scopriremo? Potremmo dire che y è la struttura ed è funzione di x, che è l'economia. Ovvero sia, Marx spiega l'intero gioco del sociale attraverso la variabile economica. Tutto il resto è influenzato da questa variabile a tale misura che non serve studiarlo. Non so se mi spiego. Vedete quant'è in qualche misura geniale come strategia. Se funzionasse pure sarebbe perfetta. Il problema è che purtroppo è un letto di Procuste sul letto di Procuste. È come se voi aveste un letto a due piazze di Procuste inizialmente e poi ci metteste sopra una branda, grosso modo, tanto per capirsi. Ecco, questa è l'idea. Il problema, come vi dicevo, è che Marx ha scelto la variabile economica, ma man mano che andiamo avanti fioriscono altre variabili. Allora c'è la variabile genetica ultimamente, no? Che tutto ciò che accade nella società, essendo mosso dagli individui ed essendo gli individui determinati dal loro DNA, è riconducibile a una semplice analisi di geni. Tant'è vero che quando abbiamo scoperto il genoma e abbiamo letto il genoma, sembrava che avessimo finalmente trovato la chiave di tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Dopodiché ci siamo pure accorti che il genoma non funziona, come diciamo noi, pure lì, per cui tanto per cambiare. Un altro determinismo era il determinismo fisico, no? L'atomo. Che vuol dire atomo? So problemi questi, eh? Tutte parole che usiamo tutti i giorni, poi le vai a aprire e dici, oddio, che cazzo parola significa questa cosa? Cinque lettere del buio. Allora, atomo viene dal greco e vuol dire non ulteriormente divisibile. Quindi, nell'idea che ha guidato la ricerca della fisica per millenni, qual era il punto? Era trovare l'elemento base, quello semplice, quello una volta scoperto il quale si poteva ricominciare a costruire sapendo dove erano le fondamenta. E noi abbiamo un perenne problema di fondamenta, no? Il determinismo è di fatto una ricerca di fondamenta, perché dice, ok, parto da qui. Saprete, immagino, che quando abbiamo scoperto l'atomo non solo non abbiamo trovato i fondamenti, ma siamo precipitati in un abisso estremamente più complesso di quello che c'era prima. Tant'è vero che parliamo di meccaniche quantistiche, parliamo di ulteriori cambiamenti di paradigma, cioè non facciamo un tempo a pianne uno e non capirlo, che già ne arriva un altro che non capiamo ancora meno. Se voi andate a leggere le dichiarazioni degli scienziati che frequentano questi campi, la grandissima parte di loro vi dirà: non sappiamo che stiamo facendo, abbiamo delle idee, delle intuizioni, ma a potervi dire veramente che succede lì è il buio più totale. Abbiamo costruito acceleratori di particelle, cose bellissime, rischi assoluti sull'acceleratore in questione, dove addirittura dei fisici hanno detto che c'era il rischio che si creassero delle distorsioni di senso che distruggevano la Terra, insomma tutta una serie di cose abbastanza interessanti da valutare anche sociologicamente, ma non abbiamo la più pallida idea di cosa accada nell'atomo, perché quello che doveva essere il mattone fondamentale della materia di fatto non si riesce a capire se è materia o energia, come raccontava ancora già Einstein, ma in modi che Einstein non aveva immaginato. Voi avrete in mente, immagino, la raffigurazione standard dell'atomo, no? Che è un nucleo con tutte le orbite intorno. Le orbite presumono che ci sia costantemente un elettrone. Il problema è che le ricerche ci dicono che l'elettrone ora c'è e ora no. Ovvero sia, l'elettrone si muove attorno al nucleo non in modo continuo, tanto per cambiare, non è una linea, ma è un insieme di salti di stato imprevedibili. E per di più l'atomo è fondamentalmente vuoto. Quindi di fatto noi sappiamo, stiamo scoprendo che questa è un'illusione ottica, il fatto che sia solida. Lei sta seduta sul nulla, ringraziamo Dio, è a un livello d'analisi superiore e quindi non si pone il problema. Ma nella fattispecie, se noi accelerassimo questa sedia, come diceva giustamente Einstein, alla velocità della luce al quadrato, questa sedia si disperderebbe in energia, perché è uguale. Questo è il punto. Come vedete, la ricerca del fondamento ci conduce a delle divagazioni assolutamente fantascientifiche, se vogliamo, anche se poi sono scientifiche in effetti. Ma quello che mi interessava nella fattispecie stavolta invece era parlare della strategia precedente, ovvero sia del fatto che anche l'atomo rientra nel determinismo, no? Noi volevamo trovare la chiave che organizza l'intero sistema della realtà. Non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti con l'atomo, non siamo riusciti con l'economia, non siamo riusciti con i geni, non ci stiamo riuscendo manco con l'ambiente, perché ci sono pure quelli che che dicono che è l'ambiente che determina tutto ciò che vi accade all'interno. È una teoria antica, nel senso che voi andate a prendere la favola delle api, andate a prendere Plutarco, Esiodo, arrivate lontano e vi diranno che le popolazioni hanno maggiore o minore successo da un punto di vista politico e culturale a seconda del clima nel quale esistono. Per cui il Mediterraneo ai tempi era il posto migliore, poi se deve essere rovinato tutto, a giudicare da come siamo messi non credo che si possa più dire, però insomma era la culla della civiltà e lo è stato fino al 700. 1700, per cui insomma un qualche tipo di fondamento forse c'era pure. Dov'è il problema, di nuovo? È che se noi abbiamo a che fare effettivamente con una cultura e una realtà complesse, ogni tentativo di specificare e spiegare questa complessità con un solo strumento è condannato al fallimento. Non è pensabile, perché è ovvio, come credo sia ovvio un po' per tutti, che l'ambiente esercita delle costrizioni e delle influenze su coloro che vivono all'interno, ma è altrettanto ovvio che anche i geni probabilmente lo fanno, e anche l'economia, e anche il clima parentale, perché poi c'è il determinismo parentale che è di origine psicologica e ci dice che tutti noi siamo costantemente determinati da come ci hanno trattato i nostri genitori. Il problema è che non ci siamo noi, ci sono sempre solo i nostri genitori, il che è un po' difficile da comprendere. Però vedete che tutte queste spiegazioni e questi tentativi d'analisi, se armonizzati in un et, hanno un senso. È il renderli assoluti che non lo ha. Non so se mi spiego. Cioè il determinismo in sé è assurdo perché vuole spiegare un'immensità quasi incomprensibile attraverso una sola strategia, una sola variabile. E non è così. La realtà non si forma soltanto sull'economia o soltanto sull'ambiente, si forma sull'economia, sull'ambiente, sulla psicologia, sull'estetica, su una miriade di cose, che il che la rende estremamente affascinante e anche estremamente complessa da accostare, tanto per usare il termine in questione. Quindi, come vedete, il discorso di Catton e Dunlap forse non sarà tanto scientifico, tra virgolette, nel senso che non usa parametri, non usa formule matematiche, è un ragionamento un po' più filosofico di quanto non faccia di solito la sociologia, però mette il dito nella piaga, ovvero sia ci dice che la radice del problema ambientale non è tanto la tecnologia quanto i quadri di comprensione della tecnologia e dell'ambiente e dell'uomo, e che se non andiamo a intervenire su questi quadri di comprensione, quindi se non rinunciamo a tutta una serie di idee forti che hanno strutturato la nostra cultura negli ultimi perlomeno 300 anni, ma che comunque ci portiamo dietro da una vita, perché è evidente che l'eccezionalismo umano è praticamente l'etnocentrismo. Se sapessimo che cos'è l'etnocentrismo, probabilmente questa cosa sarebbe evidente. Cos'è l'etnocentrismo? Che bello che lei parla. No, vabbè, però parla. Non parla più.
No,
niente, come non detto, parla. Ma regalo. Etnocentrismo.
Quando si crede che la cultura propria è superiore alle altre?
Molto bene, esattamente questo. Allora, vedete che di fatto l'eccezionalismo umano è un etnocentrismo su scala globale, ovvero sia si crede che la specie umana sia migliore di tutte le altre specie. All'interno della specie umana poi ci sono tutte le varie, no? Chiaramente. Perché è un nostro modo di vivere, noi ragioniamo sempre così. Ora, non crediate che siamo solo noi a essere etnocentrici, anche se noi siamo i meno indicati a esserlo, perché francamente, ripeto, non vedo di che se possa andare fieri ultimamente. Però, a parte quello, tutti i gruppi umani del pianeta si ritengono migliori degli altri. Sarà una strategia compensativa, non lo so. Però se voi andate a prendere la gran parte delle culture esistite ed esistenti, vedrete che il loro nome significa gli uomini o i migliori. Il che vuol dire che se sono gli uomini, tutti gli altri sono qualcos'altro, se sono i migliori, tutti gli altri sono meno. Quindi è etnocentrismo puro. E questo è uno dei punti cardine della problematica dell'interculturalità. Perché non siamo solo noi a essere etnocentrici, ma pure gli altri. Quindi abbiamo uno scontro di convinzioni radicate che in qualche misura andrebbero riviste. Allo stesso modo Catton e Dunlap ci dicono che la madre di tutti questi etnocentrismi, ovvero sia la convinzione che l'essere umano è la cosa migliore che potesse capitare alla Terra, sarà il caso che gli diamo una tagliata, perché non è vero. Siamo una specie, con delle peculiarità, ma molte di queste non sono positive, che sarebbe il caso che ce lo sbattessimo in testa e cominciassimo in qualche modo a farci pagare. Nel contesto, ovviamente, il nuovo paradigma ecologico del quale stiamo discutendo è stato sottoposto a una miriade di critiche esattamente per i motivi che vi ho appena accennato, perché è filosofico, perché è valoriale, perché non è scientifico, tutta una serie di ragionamenti estremamente interessanti che erano, come dire, immaginabili, oserei specificare, ma ha comunque costituito uno stimolo piuttosto forte alla fondazione della sociologia dell'ambiente, ha costretto al confronto, ha aperto delle piste di riflessione, ha portato con sé una serie di nuove e di ulteriori specifiche e teorie che sono parecchio interessanti anche loro. Vorrei finire il primo segmento della mattina riferendomi a una di esse in particolare, che si chiama coevoluzione. Chi per disgrazia avesse il manuale la può trovare a pagina 78. Questo, Norgaard, che è il teorico della questione, ci dice che lo sviluppo non è un processo lineare. Quindi, come vedete, le prolusioni teoriche sulle causalità ve le faccio con un minimo di senso. Ma può essere descritto come un processo di coevoluzione tra sistemi sociali e ambientali. I fattori ambientali influenzano l'idoneità adattiva di specifici aspetti dei sistemi sociali. Ora, i termini sono piuttosto eleganti, anche se bruttini, se posso dire, in inglese fitness è molto meglio, ma quello che ci dice Norgaard è che anche un economista, appunto, riesce ogni tanto a avere delle buone idee. Fondamentalmente cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo quello che vi ho appena specificato e detto io in termini di critica al determinismo. Ovvero sia ci dice che c'è un processo di coevoluzione tra sistemi. Quindi tutte quelle sfere di senso di cui abbiamo parlato, che sono l'economica, l'ambientale, la sociale, probabilmente anche la genetica e via discorrendo, sono coinvolte in un fascio di processi che le fa crescere insieme o sviluppare insieme. Il fatto però che si tratti di un panorama estremamente variegato, Norgaard ci suggerisce per i sistemi sociali addirittura quattro sottosistemi che sono le conoscenze, i valori, l'organizzazione e la tecnologia, e che questi quattro sottosistemi anche loro coevolvano, crea un ambiente ad alta imprevedibilità, che è il problema serio di tutte le teorie che non sono lineari. Nel senso che abbiamo visto, credo, nelle scorse lezioni, che noi con la semplificazione del sapere tendiamo a conseguire il controllo delle situazioni e dell'ambiente. Noi vogliamo, o perlomeno fino ad oggi, abbiamo voluto un sapere che si potesse esprimere in leggi. Tant'è vero che, se vi ricordate le fondamenta della sociologia, la sociologia col positivismo cercava le leggi dell'evoluzione sociale. Ora, una legge, come saprete, è qualcosa che è necessario e di conseguenza permette previsioni. Non so se mi seguite. Cioè, se io stabilisco una legge, per esempio che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, io posso calcolare l'ipotenusa di qualunque triangolo. Non so se mi spiego. Di fatto io controllo i triangoli, cioè non ci sarà mai un triangolo del quale io non possa calcolare, un triangolo rettangolo è una fattispecie, ma vabbè, non stiamo a fare finezze, come il fatto che la somma degli angoli interni a un triangolo sia 180, insomma tutte queste cose qui, no, mi danno di fatto un potere di controllo perché mi permettono la previsione. Quindi, se capite e rientrate nell'ottica dell'immaginazione meccanica, vi rendete conto che l'intera costruzione del sapere occidentale moderno ha questo scopo, ovvero sia trovare le leggi della società per poter prevedere cosa accadrà. Questo è il punto. E quindi poterla controllare. Però queste leggi le formuliamo in un contesto semplice, in un contesto lineare, in un contesto ridotto. Se questo manca, se io comincio ad aprirmi alla complessità della realtà, smantello la branda dal letto di Procuste di prima e mi ritrovo a vivere un mondo estremamente variegato, che cosa accade, come dice giustamente Norgard? Che non sono più in grado di prevedere. Non so quanti di voi sappiano cosa sono i frattali. No, le frattaglie, i frattali. I frattaglie immagino che meglio. I frattali sono un'invenzione di Mandelbrot, una scoperta che ha a che fare molto col caos. Sono tutta una serie di bellissime immagini a colori che probabilmente avrete visto tutti, sapete, quelle cose a forma di farfalla, di gorgo, di vortice, con dei bellissimi colori, eccetera, eccetera, che rappresentano i campi di possibilità di una qualche funzione non lineare, manca a dirlo. Ecco, il problema è che quelli sono i campi di possibilità, ovvero sia che io so che più o meno il risultato è lì, ma non so dove. Non posso prevedere l'esito. Non so se mi spiego. Mentre in una funzione lineare io sono in grado di trovare gli zeri dell'equazione e dire sta qui, questa equazione è risolta per questo e quest'altro valore, nelle funzioni non lineari non lo so fare. Non ho modi, non ho strumenti. Posso dirti che più o meno dovrebbe finire lì, ma capite che tra so e più o meno dovrebbe c'è una certa differenza. E questo è il grande punto. Che il paradigma che sta mettendosi a fuoco oggi, che è un paradigma che si costruisce sulle meccaniche quantistiche, sulla teoria del caos, su tutta una serie di discipline nuove che sembrano rispondere meglio alla descrizione della realtà, è un paradigma che rinuncia alla capacità di previsione. Come dice Norgard, è ad alta imprevedibilità. Quindi da un punto di vista di potere e di amministrazione non serve. Capite perché il paradigma attuale sta facendo di tutto pur di non finire, di non cessare, di non arrendersi? Anche se la previsione del paradigma attuale è più che altro un'illusione. Come abbiamo detto l'altra volta parlando dell'economia, l'economia prevede sempre dopo. A quel punto siamo capaci tutti. È come se io facessi le previsioni del tempo di ieri. Sono bravissimo a farle oggi. E sono quelli di domani che mi creano un problema, tant'è vero che la meteorologia è un altro dei contesti dove il caos e tutte le nuove discipline vanno più forte. La meteorologia è in linea di massima imprevedibile, per quanto si dica, no? Perché non abbiamo idea delle delle logiche, non delle meccaniche, la lingua truffa, delle logiche che portano ai fluidi, no? Voi non so se lo sapete, ma quando fate la pasta mettete in scena un enigma della fisica. Nel senso che a oggi non esiste un modello matematico che ci descriva l'ebollizione del liquido. Il liquido bolle, ma io non so dove vanno a finire le molecole. Se io avessi una legge potrei dirti che se metto una molecola qui, dopo un po' la trovo qui. Ma io sta legge non ce l'ho, non lo so che succede dentro la pentola. Si attuano dei moti che conosco, ma che non so controllare, che non ho idea di cosa siano generati, non so se abbiano una regolarità o meno. Questo è il mio problema. La scienza è, come saprete, la ricerca di regolarità. Stiamo accorgendo che nel mondo tutte queste regolarità non ci sono. Pensate soltanto alla geometria. Avrete studiato in un qualche momento della vostra carriera la geometria. Vi ricorderete quadrati, no? Tutte quelle cose interessanti. Ecco, voi andate a farvi un giro in un bosco e cercate un quadrato o una linea retta. Non c'è. Non so se vi rendete conto. Noi abbiamo una scienza che è costruita sull'eccezione, non sulla norma. Come le equazioni lineari sono eccezionali rispetto alle equazioni non lineari, che sono l'enorme maggioranza, noi studiamo delle forme astratte, e da questo punto di vista siamo estremamente platonici, per descrivere un altro proliferare di cose. No? Noi non abbiamo mai in realtà un angolo retto, un cerchio perfetto. Abbiamo delle linee che sono una accozzaglia di punti, che però hanno, se le guardiamo, una loro estetica, una loro coerenza. Il problema è che non la sappiamo descrivere perché non rientra nei casi delle nostre curve. Questo è il punto della conoscenza problematica. Capite? Noi conosciamo attraverso delle drastiche riduzioni e poi cerchiamo di estendere a queste riduzioni, di estendere queste riduzioni al resto del mondo. Ma ci sono problemi facili, facili si fa per dire, con i quali potremmo confrontarci ogni momento. Che questo ce lo mettono costantemente davanti al viso. Per esempio, non abbiamo idea di quanto sia lunga la costa italiana. di solito si dice migliaia di chilometri, che è una di quelle misure proprio perfettamente indicative di che cosa intendiamo, no? Che vuol dire migliaia di chilometri? Nulla. Il fatto è che non c'è una linea di costa. La linea di costa è talmente frastagliata, è talmente variabile con le maree, con i crolli, con l'abusivismo edilizio, mettiamocelo, perché pure lui ci deve stare, che non abbiamo più pallidea, non abbiamo una misura. Abbiamo una cosa orientativa, più o meno sappiamo, ci sono tanti, tanti chilometri di costa, ma nello specifico non lo sappiamo. E non solo noi, ma neanche nessun altro, né? Il problema della costa è un problema eterno. Per chi volesse fare delle incursioni letterarie su questi temi, potrebbe leggere Oceano Mare di Baricco, che è un gran bel libro, dove c'è uno che ha esattamente questo tipo di problema, ovvero sia che vorrebbe misurare la linea di costa, e non ci riesce. Ma è un bel personaggio anche quello, insomma, piacevole. Quindi capite che questo è il punto. Nel momento in cui io prendo atto della complessità, quindi recupero la complessità della realtà, non riesco più a controllarla, o perlomeno devo accettare di controllarla meno. Ecco perché vi dicevo che l'ambiente è fonte di limite, perché il mio esistere nell'ambiente di per sé mi costringe a scalare le mie ambizioni, a non essere più quello che decide qualsiasi cosa, a non essere quello che sposta i fiumi, come abbiamo detto le altre lezioni, se vi ricordate, eccetera eccetera, a essere uno che convive, ovvero sia vive insieme con le altre specie, per esempio, che non c'è scritto da nessuna parte che io abbia il diritto di sterminare. Non so se ci avete mai pensato, ma l'essere più infimo, per il fatto che è vivo, ha una dignità che noi non gli riconosciamo. Questo è il problema. No, noi alleviamo animali per massacrarli e li alleviamo in modi che sono a dir poco scandalosi nella gran parte dei casi, perché noi ragioniamo in termini semplicemente meccanici. Allora ho fame, mangio una bistecca, questa bistecca la costruisco in che modo? Poi lo vediamo, perché ci presta anche un bel ponte per l'economia. Però insomma, diciamo che c'è da rifletterci parecchio su queste questioni. Prec. Prima di cominciare a parlare del libro di Franco La Cecla, perché vorrei cominciare a darvi qualche traccia epistemologica in proposito, volevo specificare un'altra cosetta che è abbastanza interessante. Nel senso che noi tendenzialmente usiamo le parole sviluppo, evoluzione e progresso come sinonimi. Però non è giusto, nel senso che, come abbiamo cominciato a vedere, ci sono dei livelli di significato e di senso sedimentati all'interno di questi termini che ne danno una caratterizzazione ben diversa. Se io vi dico progresso, cosa vi viene in mente? Pregresso?
Andare avanti.
Carina.
Andare avanti.
Andare avanti. Pubblicità, progresso, innovazione, nient'altro? Miglioramento delle condizioni, ben detto. Allora, come vedete, se noi anche così molto rapidamente tracciamo uno straccio di mappa semantica di questo termine, otteniamo una immagine piuttosto chiara, ovvero sia di un andare avanti che migliora. Quindi c'è un giudizio di valore nel termine progresso, non è semplicemente andare avanti, perché non sta scritto da nessuna parte che andare avanti voglia dire migliorare, non c'è una logica, ce l'abbiamo messa noi, capite? Quindi nel momento in cui usiamo il termine progresso, stiamo confermando implicitamente il mito fondativo della modernità, perché quello è esattamente il mito fondativo della modernità, ovvero sia un tempo lineare lungo il quale noi miglioreremo costantemente le nostre condizioni. Se io invece parlo di sviluppo, non voglio dire la stessa cosa, anche se oggi, a furia di usarlo come sinonimo di progresso, di fatto l'ho parecchio contaminato come termine. Se io parlo di sviluppo, voglio dire una crescita, un'evoluzione, un cambiamento. Però nel termine evoluzione e cambiamento, no, forse nel termine evoluzione no, ma nel termine sviluppo non c'è il giudizio di valore. Anche le cose cattive si sviluppano, come sappiamo tristemente per un sacco di motivi, oggettivamente. Quindi, come vedete, non posso usare sviluppo e progresso come sinonimi, tant'è vero che vi sto facendo, vi sto raccontando questo perché Norgard ce lo spiega abbastanza chiaramente, ma è il caso che ci riflettiate, ovvero sia, le parole trasmettono molto di più di quanto non sembri. Una competenza linguistica decente implica esattamente questo, ovvero sia che io riesca a dire con maggior precisione possibile ciò che intendo. Ma perché io possa fare, possa ottenere questo risultato, ho bisogno di sapere bene che significano le parole. Perché se non lo so, le uso spesso e volentieri a casaccio. A proposito. Ok? Ovviamente, evoluzione. Evoluzione è un altro termine che è talmente sedimentato di significati che è un po' difficile andare a vedere effettivamente cosa diavolo significa. Perché? Perché sappiamo che il termine evoluzione, dalla definizione scientifica iniziale di Darwin, che indica dei cambiamenti casuali che però rendono migliori, diciamo più adatti a sopravvivere in un certo contesto alcuni organismi ed alcune specie. Ragazzi, non mi sento, perché è stancante. Ok. Allora dicevo, da un'evoluzione darwiniana nella quale si tratta di un processo in qualche modo casuale che privilegia alcuni organismi, alcune formule di alcuni organismi, visto il clima del progresso del quale abbiamo finora discorso, l'evoluzione è diventata un miglioramento. Un miglioramento necessario, per certi versi. Tant'è vero che quando è stata tradotta in termini sociali, con Spencer e tutti gli altri che poi hanno fatto riferimento a questo indirizzo, cosa è diventata? È diventata che come nella natura la specie migliore, la specie più efficace si afferma sulle altre, così nel mondo l'uomo, essendo la specie migliore, si è affermato sulle altre specie. E quindi, come vedete, c'è anche una giustificazione scientifica dell'eccezionalismo umano del quale abbiamo parlato prima. Ma non solo. All'interno della specie umana, alcuni popoli sono migliori di altri. Credo che vediate abbastanza facilmente che qui c'è la base scientifica del razzismo, del nazismo, di tutte le ideologie distruttrici e totalitariste del Novecento. Non è che Darwin avesse voluto dire questo. Non sa niente. Però, come vedete, lo stesso darwinismo è un frutto di un tipo di approccio culturale, perché come vi dicevo, come vi ho sottolineato credo già qualche tempo addietro, la lingua del darwinismo è di fatto la lingua dell'economia. Parliamo di efficacia, parliamo di concorrenza, parliamo di risorse. Se noi vogliamo dire la specie vincente di Darwin, qual è? E la specie che è più adatta e più efficace nell'accaparrarsi le scarse risorse disponibili ai fini del successo riproduttivo. Sembra uno slogan economico. Non è casuale. Non so se mi spiego. Questo ci mostra abbastanza chiaramente cosa vogliamo dire nel momento in cui parliamo del famoso letto di Proguste, che non vi ricorderete mai, ma forse se lo ripeto abbastanza può darsi, che di fatto ciò che io scopro anche è influenzato da ciò, dal modo in cui io penso. Io scopro cose che sono coerenti col mio modo di pensare, non ne scopro altre. Non so se questo è chiaro, perché il paradigma mi indirizza. Io cerco più o meno consciamente conferme, io applico più o meno consciamente la stessa lingua a manifestazioni e a campi diversi, quindi mi trovo un economicismo che mi parla di tutto con la stessa lingua. Se voi andate a fare una piccola ricerca di parole chiave nei media oggi, trovate sempre gli stessi termini che sono economici, trovate efficacia, efficienza, produttività, innovazione, sempre le stesse parole, un'angoscia totale, come se io dovessi devolvere l'intera mia vita a essere produttivo, no, come se, di fatto noi ragioniamo in questi termini, la domanda fondamentale è perché? Perché io devo produrre 24 ore su 24? Sono una macchina? È lì il problema. Noi immaginiamo come macchine, ci immaginiamo come macchine e ci comportiamo ovviamente come macchine. Lì il punto. A furia di mettere tutto a misura di macchina, siamo diventati macchine anche noi, perché non è che noi siamo fuori da questo processo, ovviamente. Perché se io rappresento tutto il mondo come una macchina, e io lì sto, come dicevo prima, io sono ambiente, io sono mondo, per cui del mondo è una macchina, eccomi qua, sono una macchina pure io. Dal 1700 manco a dirlo che andiamo in giro con l'uomo macchina. con quelli che hanno applicato Cartesio, perché Cartesio di fatto cosa ci dice? Ci dice che il flusso sanguigno avviene perché gli atomi, che lui non aveva ancora trovato ma che immaginava fossero lì, sbattono gli uni contro gli altri come un'immensa partita flipper. Siamo dei flipper piuttosto elaborati. Questo è il succo della faccenda, sentendo Cartesio. Il problema è che da lì noi continuiamo a ragionare in questi termini, capite? Per cui quando si è trattato di fare un discorso sull'evoluzione, che può avere tutti i fondamenti probabilmente del mondo da un punto di vista scientifico, l'abbiamo letta come miglioramento necessario. Allora recentemente è uscito un libro che si chiama Il cervello è un accrocchio, scritto da uno studioso di quelli proprio seri. Che ci dice questo studioso? Che ci sarebbe gran sacco da migliorare nel nostro corpo. Quindi che l'idea che l'evoluzione sia necessariamente una buona idea e la scelta delle soluzioni migliori è discutibile, perché ci sono tutta una serie di difetti strutturali che lui elenca. Per esempio i maschietti scopriranno probabilmente con un po' di sofferenza che il nostro apparato genitale urinario non è dei migliori, fa delle curve del cavolo che portano a una serie di problemi con la prostata, tutta una serie, saprete, non voglio dare una cattiva notizia, ma prima o poi accade questa cosa, no? Noi siamo soggetti in altissime percentuali a delle difficoltà nell'apparato urinario che derivano in larga misura da un suo essere conformato in modo a dir poco bizzarro, ecco, diciamo così. Allora, no? Capite che dire che l'evoluzione è un miglioramento costante è un punto di vista. Tra adattamento e efficacia non c'è sempre una correlazione. Tra cambiamento e miglioramento non c'è sempre una correlazione. È quella che io chiamo la sindrome di Hollywood. Non è vero che c'è sempre lieto fine. Teniamolo presente, perché questo è il punto centrale sul quale parleremo di Sennett, che è uno dei due libri famosi che vorrei che leggeste per la fine di questo corso, dove appunto si smonta questa retorica del cambiamento. Noi viviamo sul cambiamento. Viviamo talmente tanto sul cambiamento che ci sono dei comportamenti di enormi industrie multinazionali che sono assurdi se tolti da questa mistica del cambiamento. Tanto per farvi un esempio al volo, penso tutti abbiate sentito parlare della General Electric, altrimenti detta GE. Allora la GE è una delle più importanti multinazionali del pianeta. Quelle alle quali si riferiva Ferrarotti martedì, che non so quanti di voi possono aver sentito, peccato perché è stato un bellissimo intervento, Ferrarotti diceva: tenete presente che il mondo è controllato da 200 multinazionali. Un mio collega, il professor Federici, che credo conosciate, gli ha detto: no, so 100 veramente, se vogliamo essere precisi. Ecco, quindi 100, come dire, consigli di persone, sulle quali non emetterò alcun giudizio al momento, sono in grado di decidere praticamente i destini della specie. Ecco perché abbiamo un problema. Questo, diciamo, che è un ulteriore livello della questione. Però comunque immagineremmo, no, nella mistica economicistica e produttiva nella quale viviamo immersi, che questi siano delle specie di padre eterni. Niente di più lontano dal vero. Niente. Tanto per farvi un esempio appunto della, come dire, delle ricadute pratiche di queste idee, lo slogan della GE è Imagination at Work. Immaginazione al lavoro, che potrebbe pure essere, no? C'ha un suo problema. Come viene declinato nella prassi questo slogan? Allora, siccome Imagination at Work, la General Electric ritiene di dover cambiare ogni 6 mesi il nome di tutte le sue strutture, perché sennò si sedimentano, no? Tanto perché il miglioramento e il cambiamento è la stessa cosa, ma lo fa senza curarsi di quando ha prodotto i materiali di amministrazione. Per cui spesso e volentieri si prendono tutti i biglietti da visita, tutte le carte intestate, tutte le buste e tutto il resto della pubblicistica dove ci sono i nomi delle strutture e si buttano dopo un mese perché i nomi delle strutture sono cambiate. Tanto per darvi un'idea di quanto riusciamo a essere stupidi. Questo è il punto. Prego.
Come la pubblicità della multinazionale della chimica.
Quale?
Bass. Dice: un cerotto lo possiamo trasformare in acqua, con la chimica possiamo anche, non c'è più problema di carburanti perché rigenereremo di nuovi.
Bravo.
Il controllo che ci vogliono avere.
Esatto. Questo più o meno è quello che chiamiamo lo sguardo sociologico, nel senso che è ciò che ci fa vedere la sociologia anche dove non sembra esserci, però questo è esattamente quello che intendevamo. Nel discorso, non proprio di quello che intendevamo con le buste della General Electric, ma del senso generale del discorso, ovvero sia è l'approccio progressista, no? Allora potremmo fare qualsiasi cosa, potremmo cambiare tutto, potremmo trovare degli alberi finti, come stiamo facendo adesso, di plastica che riciclano l'anidride carbonica, oppure potremmo catturare l'anidride carbonica e spedirla con dei bei razzi sulla Luna oppure in giro per il sistema solare, tanto del fatto che non è tanto che potremmo riempirlo proprio tutto, sarà un po' complicato, ma tendenzialmente è quello che pensiamo di fare. Finché potrebbe arrivare il famoso abitante dello spazio esterno che viene a dire: oh, senti un po', ma perché te la faccia questa schifezza che sta tirando in giro? Che sarebbe carino per certi versi. Ad ogni modo, quindi quello che stavamo dicendo è questo, ovvero sia che i termini progresso, evoluzione, sviluppo, cambiamento non sono sinonimi. Li posso usare come sinonimi quando chiacchiero al bar, perché va bene. Quello che vorrei che capisse è che ci sono dei livelli di competenza linguistica che vanno attivati, e questo ve lo dico perché prima o poi scriverete una tesi. Ecco. Chi disgraziatamente le legge, le tesi, soffre, senza accento e senza apostrofo, soffre e basta, perché la strage della lingua è costante. Dopo 16 anni di studio, piano piano ricostruisco le carriere, forse anche 17 se non vogliamo essere troppo fiscali, uno sospetterebbe che scrivere in un italiano plausibile e comprensibile non sia troppo complesso. Siccome mi sono accorto che ciò non è, tanto come dicevamo a livello di aspettative, facciamo quelle pratiche come l'abstract la settimana scorsa. Ringrazio gli altri che mi hanno mandato qualcosa nel frattempo, sempre pochi, ma comunque meglio che incalciano i denti. Lo rifaremo, evidentemente, perché il problema è lì, ovvero sia, il problema è che voi dovete capire che ciò che va bene in un contesto non va sempre bene in un altro. Per cui l'utilizzo della lingua libero che potete avere in una chat, potete avere in una mail, potete avere chiacchierando con gli amici, è perfetto, nessuno vuol dire che voi dobbiate costantemente stare lì a fare le pulci, ma dovreste rendervi conto che in certi casi invece sarebbe il caso di farlo. Per cui se io parlo è una cosa, se io scrivo è un'altra. Perché nel momento in cui scrivo le parole restano lì, quello che le legge potrebbe avere delle doti encefaliche che gli fanno capire le cose che avete scritto, poveraccio lui, so se mi spiego. Per cui nel momento in cui voi scrivete dovete stare attenti a capire quella parola cosa porta con sé, perché le parole sono delle bandierine, ma hanno tutto un continente, è un po' come Risico, tu metti in cararmatino sulla Kamchatka, ma è tanta, ecco, noi ci mettiamo una benedetta parola e pensiamo di aver spiegato tutto. Quando andiamo a vedere le parole, queste parole, oddio, che vorrà dire? Atomo, buio. Eppure quante volte avete usato la parola atomo? Non voglio andare a investigarne altre, però di fatto il problema è quello. Scrivere è difficile per questo, perché non puoi essere approssimativo, o perlomeno non dovresti essere approssimativo quando scrivi. Quando parli puoi permettertelo. Per cui pensateci e riflettete sulla questione. Domande su quello che abbiamo detto finora? Okay. Quindi la retorica del progresso è uno dei punti sui quali non possiamo non concentrarci, perché è una retorica che informa di sé tutto. Va bene per l'economia, va bene per l'ambiente, andrà bene per la politica, è sempre la stessa, eh? Ed è la lingua con la quale abbiamo parlato negli ultimi 350 anni, grosso modo, più o meno, insomma, chiaramente c'è sempre da fare un po' di tara a quello che vi dico, però di fatto il punto centrale è questo. Nel momento in cui Gatton e Dunlap la attaccano, lo attaccano con una formulazione forte, come abbiamo visto, perché nel momento in cui invocano un nuovo paradigma stanno esattamente dicendo che c'è un problema di ritarare l'intera cultura, tant'è vero che questo paradigma si chiamerà ecologico. Il punto sul quale riflettere della definizione è non solo paradigma ma anche ecologico, perché vi ho detto ecologia in quanto pensiero dell'ambiente, pensiero dell'uomo nell'ambiente, implica una necessaria regolazione. Questo è il punto. Una delle slide migliori che ha usato il professor Cocozza l'altro giorno, non so se avete notato, ma era quella che aveva a che fare, che era di Durkheim, e che diceva in modo icastico che l'opposizione fra libertà e norme è un'opposizione falsa. Non c'è libertà al di fuori delle norme, anche se oggi pare che questa cosa si sia un po' persa di vista. Ma la libertà nasce dalle norme, è un altro di quegli aspetti contraddittoriali che non sono scindibili. Non c'è modo di essere liberi se non all'interno di un sistema normato, perché al di fuori delle norme c'è la paralisi, c'è l'ignoranza, c'è lo spavento, c'è l'angoscia, non c'è niente. Noi non possiamo vivere fuori dalle norme, questo è il punto. L'aspetto affascinante e rischioso anche, ovviamente, delle norme è che noi non possiamo farne a meno, ma abbiamo un discorso politico e culturale che non fa altro che smentire questa asserzione. Per cui immaginiamo che possa esserci la libertà. Si sa di che, non si sa da che, non si sa come, ma ci sarebbe questa libertà da qualche parte. Ecco, Durkheim già 100 e rotti anni fa ci diceva: è un falso problema l'opposizione tra regole e libertà, perché l'una è inscindibilmente legata alle altre. Io sono libero fin tanto che ci sono delle regole che permettono la mia libertà, altrimenti non sono libero, altrimenti c'è il sopruso e tante altre cose che vediamo quotidianamente. Okay, quindi cominciamo a smantellarli questi luoghi comuni, perché sono luoghi comuni velenosi. Perché è chiaro che come le regole in qualche misura rendono comprensibile il mondo, lo rendono vivibile. Meno ci sono le regole, meno viviamo bene. Ricordatevi che il nostro modo di vita, il nostro intero edificio culturale è mirato al benessere collettivo e individuale, non soltanto al benessere di qualcuno, che non è proprio esattamente la stessa cosa. Quindi, detto questo, se non ci sono domande, non mi pare. Mi stavo interrogando se portarmi dei collaboratori prezzolati che facessero finta di fare domande, che potrebbe essere tutto sommato una strategia come un'altra, ma devo vedere al momento se c'è verso. Vabbè, comunque, detto questo sul manuale, passiamo invece a parlare un po' del libro di La Cecla. Il libro di La Cecla, per chi non se lo ricordasse, è questo. È un titolo che è abbastanza indicativo, si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente. Direi che calza abbastanza bene i discorsi che stiamo facendo. È un libro molto interessante per tanti versi. Cominciamo a vedere il primo. Lo scrittore è un architetto pentito, nel senso che ha recentemente pubblicato un altro testo che si chiama Contro l'architettura. Perché si è accorto di una serie di cose delle quali ci mette a parte nel libro e che studieremo, e quindi è diventato poi antropologo e poi anche sociologo, quindi è un po' un fritto misto, no? Esattamente quello che nella nostra cultura non viene preso in considerazione perché non è specializzato, perché uno dei tratti fondamentali della nostra cultura è, come abbiamo visto, la specializzazione compartimentata, nel senso che io so tante cose del mio piccolo orticello, ma come questo piccolo orticello si inserisca nel resto del continente della conoscenza non lo so, che è un po', come vedete, un problema di ambiente. E questa è l'idea forte di La Cecla, ovvero sia, ci dice La Cecla, che la comprensione spaziale non è semplicemente la comprensione spaziale, che ci sono dei paragoni e dei livelli di connessione tra il modo in cui noi ci muoviamo nel mondo e ci muoviamo nel sapere, che sono fondamentali. Il che vuol dire che se io perdo l'ambiente, non perdo solo l'ambiente, andando subito agli estremi, ma perdo anche la mia conoscenza, io non so. Perché avete notato probabilmente che quando io devo dire qualcosa che abbia a che fare col mio modo di pensare, col mio modo di agire, io parlo del mio orientamento. Qual è il tuo orientamento politico? Qual è il tuo orientamento sessuale? Eccetera, eccetera. Orientamento è un termine che funziona su un albero intero di significati. Perché io mi oriento per strada, mi oriento nel bosco, mi oriento all'estero, mi oriento nella mia vita, mi oriento nella morale, mi oriento nell'etica, mi oriento sempre. Quindi, come vedete, se io non so orientarmi in uno di questi piani, di fatto non so orientarmi neanche negli altri. Questo è il punto focale della questione. Ci dice La Cecla che noi siamo una cultura che non sa più orientarsi, che non sa più stare nello spazio, è senza ambiente. E perché accade questo? Partiamo da una considerazione abbastanza ovvia, una considerazione piuttosto tao. C'è il bianco e c'è il nero e si generano a vicenda. Allora c'è il noto e l'ignoto, e si generano a vicenda, potremmo dire. La nostra cultura pretende che l'ignoto non ci sia più, e quindi si è persa pure il noto. La nostra cultura non è una cultura del perdersi, ma è una cultura dello smarrirsi. Perché? Perché non conosciamo i nostri luoghi. Che siano luoghi etici, che siano luoghi scientifici, che siano luoghi ambientali, noi non li conosciamo. Quanti di noi sanno dove è est e dove è ovest rispetto a casa nostra, o dove sono man mano che ci muoviamo? Quanti sanno dove è la stella polare? Quanti sanno le caratteristiche geomorfologiche del territorio? Non le conosciamo. Non è un nostro problema. Vi ricordate quando abbiamo parlato degli alberi? Gli alberi sono quelle cose verdi qua fuori, avete presente? Ecco. Allora, questo è il livello di competenza generale. Cioè, sono gli alberi, gli uccelli e i pesci. Nomi collettivi, comodissimi. Solo che tra gli uccelli passiamo dal cardellino e andiamo fino all'aquila reale. E ci sarebbe, insomma, da fare una certa serie di distinzioni. Il problema è che non le sappiamo fare. Noi vediamo, ho visto un uccello carino. Nella migliore delle ipotesi, se era colorato, magari era un cardellino, poteva starci. Un pettirosso, queste cose qui. Ma non sappiamo cosa sono. Non sappiamo in che tipo di rapporti sono con l'ambiente, cosa mangiano, cosa non mangiano. Abbiamo gli storni, che quelli li conosciamo perché ci fanno cacca sulla macchina. Faccio presente, uno dei motivi stringenti della conoscenza ambientale, no? La macchina. Quindi il problema, ci dice appunto la cecla, è che non essendoci il noto, non essendoci un posto che sentiamo nostro, di conseguenza non c'è manco un ignoto, perché su che la costruisco sto posizione? So se vedete che sono tutte opposizioni contraddittoriali, come abbiamo detto. Noto e ignoto, no noto o ignoto. Quello è il problema. Noto e ignoto sono il modo, la miscela sulla quale io compongo il mio sapere. Che è un sapere di vita, non è un sapere strumentale. E qui torniamo a quello che dicevamo le lezioni scorse, vi ricordo. A furia di essere strumentali, abbiamo completamente travisato qualunque genere di significato delle cose. Tanto da ritenere che il lavoro e lo studio, scusatemi, che lo studio serva a lavorare. Ve l'ho detto e ve lo ripeterò alla nausea, lo studio serve a vivere, ma uno studio intelligente, chiaramente, anche qui c'è, come dire, bel problema sotto, ma comunque, lo studio serve a vivere e serve a orientarsi, giusto appunto, serve a orientarsi perché se ci ricordiamo le famose lezioni trascorse, quando parlavamo di scelta, parlavamo di orientamento. Non è casuale che noi ogni volta diciamo mi trovo a un bivio. Perché? Perché noi non riusciamo a ragionare sul nostro muoverci nel mondo a tutti i livelli se non come un orientamento spaziale. Quindi la scelta è un bivio. Quale strada prendo? Questo è il problema. Qual è il sentiero che vado a prendere? Quale rotta? Sempre quelli i termini. Tanto è vero che tutte le mistiche cosmogoniche parlano di gente che cammina. Tutte. Non ci sono delle narrazioni fondanti dove non ci sia qualcuno che da qualche parte va da qualche altra parte. Sempre. Che poi ci vada con la nave come Ulisse o ci vada a piedi o a cavallo come Cavaliere della Tavola Rotonda è poco importante. Però di fatto vanno da qualche parte. E qui ci possiamo riconnettere al discorso ambientale che abbiamo già affrontato se ricordiamo il mito di Re Artù. Tutti i miti e tutti i racconti del ciclo di Artù cominciano con un cavaliere che va nella foresta. Perché? Perché gli piace l'aria fresca? No. Il punto è che la foresta, nelle culture tradizionali, in linea di massima, è il luogo dell'ignoto. Quindi andare nella foresta significa gettarsi nell'avventura, rinunciare ai propri quadri cognitivi. C'è un punto oltre il quale Hic sunt leones, non so se avete letto Il nome della rosa ai tempi o poi nel caso, potrebbe essere carino, ma è quel posto lì dove ci sono i draghi, dove non sappiamo assolutamente nulla, dove c'è l'ignoto. Noi immaginiamo che l'ignoto non ci sia, noi prendiamo un atlante e sappiamo che accanto a Machu Picchu ci sono una serie di cittadine e delle strade e ci pare di conoscerli, di saperlo. Ecco, il nostro problema è che l'atlante è il letto di Procuste, ma il mondo sta lì, ci devi andare per vederlo, per poter pensare di conoscerlo. Non basta averlo visto sulla mappa, bisogna viverlo, con una certa sensibilità peraltro. Quindi vedete che l'approccio del cavaliere della tavola rotonda è un approccio più umile del nostro, perché il cavaliere della tavola rotonda sa che il suo sapere si ferma a un certo punto, oltre è ignoto, quello è il punto. E andare nell'ignoto vuol dire imparare altre cose, vuol dire scoprire degli strumenti, vuol dire scoprire dei metodi di orientamento, vuol dire scoprire cose su se stesse, no? Saprete che l'interpretazione psicanalitica di questo discorso implica un confronto col proprio inconscio, la risoluzione dei conflitti primordiali, eccetera, 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 ma è una delle interpretazioni. Di fatto, se voi andate a prendere una cultura tradizionale, scoprite che la gran parte di coloro che ne fanno parte pensa esattamente così. C'è la parte che conosce e la parte che non conosce. E quando va nella parte che non conosce, si premura di fare certe cose, di munirsi di certi strumenti, la rispetta. Neanche un po' paura. Quindi il problema, come vedete, è questo: è un problema di dignità, perché l'ignoto è pericoloso, deve essere rispettato per questo e può darmi delle cose. Nel momento in cui questa cosa la rimuovo e non c'è più l'ignoto, perché io so già tutto, come dicevamo tante volte, abbiamo delle conseguenze nefaste. Non so se avete sentito l'ennesimo bollettino di guerra dalle montagne in questo fine settimana, e la montagna da questo punto di vista è perfettamente l'immagine di ciò che va rispettato. La montagna non la conosci mai abbastanza, tant'è vero che non solo muoiono gli sciatori della domenica, muoiono anche le guide, muoiono quelli che vanno a soccorrerli. Questo è il punto della questione. È assurdo pensare che non ci sia pericolo nell'andare in montagna, perché c'è sempre. Allora puoi sapere molto su come affrontarlo, oppure puoi andarci coi tacchi, come dicevamo la settimana scorsa. No, il problema è tuo, ma è chiaro che questo segna una grossa differenza nell'approccio. Perché non c'è nessun cavaliere che è mai andato a cuor leggero nella foresta, perché lo sapeva che poteva lasciarci le penne, figuratamente o meno, no? Ed è questo che, tra l'altro, come vedete, svaluta il processo del sapere. Perché se è tutto già noto, a che pro stare a perdere tempo o sacrificarsi per apprenderlo? Questo è il punto. Quando invece tu hai un qualcosa che non sai e che magari vorresti sapere, è chiaro che il processo dell'apprendimento è un premio in sé, è una sfida, come vi ho detto, se vi ricordate, no? Questo è sapere, non quello che vanno detto fino ad oggi. Perché non abbiamo più il noto? Questa è una bella domanda, effettivamente, no? Potremmo dire, per certi versi, che non abbiamo più il noto da Cartesio. Perché se ci mettiamo sulla valutazione delle conseguenze delle mosse cartesiane, vediamo che ridurre il mondo a res extensa è un atto che spregia il mondo. Sicuramente non lo rende degno, non lo valorizza. Abbiamo detto che per Cartesio il mondo è equivalente. Quindi non ci sono distinzioni qualitative, non c'è un noto e un ignoto, tutto è ugualmente noto e definibile, tutto è riportabile sui famosi, sulla croce sacrificale degli assi cartesiani, e quindi l'uomo non si pone più il problema del sapere dov'è. Però, dice la Cecla, tra le altre cose, che esistono due sistemi di orientamento. Uno che è astratto, manco a dirlo, il nostro, che si fonda su un sistema che conosciamo bene, no? Gli assi cartesiani, il GPS. Io, avendo sancito una certa distinzione del mondo in aree simmetriche attraverso una serie di misurazioni che abbiamo usato, saprete, abbiamo parlato anche del meridiano di Greenwich e di tutte queste cose qui, posso dire ogni volta dove sono rispetto a quel sistema di assi, il quale però non ha una sua concretezza territoriale. Serve a me per orientarmi, ma se tu mi dici 6 gradi nord, 118 gradi ovest, che ne so che c'è lì, so se mi spiego. Allora, oltre a questo sistema ce n'è anche uno che non è universale, perché questo evidentemente è un sistema universale, valido per tutti, equivalente, perfetto, cartesiano. Ma c'è un altro modo di orientarsi, che è quello relativo invece. Nel contesto, anche gli uni rispetto agli altri. Non so se mi spiego. Dicevamo l'altro giorno con una mia amica, si vede che sei nordica, lei mi ha detto sono di Bari, e io gli ho risposto: beh, rispetto alla Tunisia, vai fortissimo. È quello il problema. Che vuol dire? Cioè, non so se mi spiego, no? Quello è il punto. Perché non posso ragionare in termini relativi. Tutti siamo i terroni di qualcuno, tranne Babbo Natale, il quale credo non se ne freghi neanche dentro. Però, insomma, a parte lui, nella gran parte dei casi tutti siamo i terroni di qualcuno, quindi che tipo di ragionamenti facciamo quando ragioniamo così? Non so se mi spiego. C'è la famosa, un racconto che fa la cieca dei sistemi di orientamento di Bali e compagnia cantante, dove c'è che è anche una storiella tutto sommato, ci siamo io e uno scoiattolo. Allora, lo scoiattolo è dall'altra parte di un albero, cosa che capita normalmente. Io vorrei vedere lo scoiattolo, allora giro intorno all'albero, ma siccome lo scoiattolo non è cretino, lui gira intorno al tronco. Il problema è, io vedo lo scoiattolo? No. Però, da un punto di vista di coordinate astratte, gli ho girato intorno. Perché man mano che lui girava, anch'io giravo. Allora, se siamo connessi, io non vedo lo scoiattolo, ma se io mi riferisco agli assi cartesiani, ho fatto tutto un giro e quindi probabilmente l'ho visto. Non so se mi spiego. Noi ragioniamo sempre così. Non guardiamo mai lo scoiattolo, guardiamo sempre sti assi che stanno lì da qualche parte, nessuno l'ha mai visti, tranne che in certi casi, come saprete, se avete letto il codice da Vinci, perché uno l'hanno disegnato per terra in giro per Parigi, ma a parte questo, non ci sono. Non so quanti di voi camminino. Stavo pensando di portarvi a fare un'escursione, ma siete troppi, mi sono dovuto arrendere, non gliela faccio. Però vedremo se l'anno prossimo si può tirare fuori qualcosa del genere. Ma camminare è un perfetto modo per capire le cose. Vi faccio un esempio proprio di vita vissuta. C'è un celebre, estensore di escursioni che palesemente non le ha fatte tutte, ma di norma fa come facciamo noi, per cui è difficile anche accusarlo, ovvero si avvia una cartina, si studia quello che può essere il percorso sulla cartina e te lo propone. Ora il problema dov'è? Che fino a qualche tempo fa, ma credo ancora oggi per molti luoghi, la cartografia esistente è di 50 anni fa, perché è quella dell'Istituto Geografico Militare, sono le famose tavolette. Ecco, le tavolette sono 53, 54, 60, aggiornatissime. Nel frattempo è successo qualsiasi cosa. Allora tu che fai? Vai a fare un'escursione con tutta una bella descrizione di cosa troverai sul territorio, arrivi sul territorio e c'è un altro territorio. Dove dovresti passare c'è un'azienda agricola, una valle, una macchia di spine assolutamente insuperabili, perché nel frattempo le cose crescono. Quello è il problema, capite? Finché non ci sei sul territorio non lo sai com'è, che il territorio ha questo brutto vizio di cambiare, non solo per colpa sua, perché chiaramente l'azienda agricola l'ha messa qualcuno di noi, però è naturale che se io passo e mi trovo davanti una barriera elettrificata che si perde ai miei lati in lontananza, ho un serio problema andare avanti perché devo andare dall'altra parte. Allora o elemosino il passaggio, oppure scrivo a quello che ha scritto il libro e gli dico quanto è stronzo. Anche questo può essere un degno punto di vista. Quindi capite che il nostro approccio è questo, ovvero sia noi scambiamo, come abbiamo detto più volte, la raffigurazione semplificata per la realtà e pensiamo che basti. Di fatto il mondo non è noto, noi pensiamo che il mondo sia noto, no? Ormai vi dicono tutti, non c'è più un luogo dove scappare, l'utopia è finita perché conosciamo ogni centimetro della crosta terrestre, ma di che? Se tutti i giorni scopriamo che abbiamo cancellato l'ennesimo popolo e l'ennesima specie abbattendo i boschi nel Rio delle Amazzoni, che sappiamo dei boschi del Rio delle Amazzoni? Che sono fatti in un certo modo, visti da sopra, pace, parliamone. Ci piace andare nella natura, ci piace essere bucolici, andateci nella natura. La natura a volte è una grandissima rottura di palle, sciame di zanzare, un caldo mortale, non si respira, non si beve, sei stanco. Quella è la natura. Non è una cosa tutta rose e fiori, perché sarebbe assurdo se lo fosse, ma devo saperlo. Questo è il punto. Se non lo so, non ho idea, non mi oriento, sbaglio le vacanze, sbaglio i posti, sbaglio i comportamenti, ce lascio la pelle a volte e via discorrendo. Ma ripeto, questo vale non solo per la natura, ma vale anche per il mio essere nel mondo sociale, nello spazio sociale, perché tra spazio ambientale e spazio sociale c'è una quasi identità, capite? Per cui se io non so orientarmi fuori, non mi so orientare manco dentro. E veniamo al famoso giudizio etico del quale parlavamo l'altra volta. Io devo poter dire sì o no, devo poter scegliere, ho bisogno di imboccarlo uno di questi rami del bivio, perché altrimenti che faccio? Mi fermo lì? Questo è il punto. Allora, se so come fare a scegliere la strada, probabilmente faccio la scelta giusta. Se no, probabilmente c'è qualcuno che salta e mi comincia a dire guarda che di qua conviene, o guarda che di là è peggio o è meglio, eccetera eccetera. Ma sarà così, non sarà così, non lo so. Questo è il problema, il punto focale. Il punto focale è, come dice la Cecla, che noi siamo stati sottoposti a una lobotomia del senso dell'abitare. Roba forte. Vuol dire che l'uomo, tra le sue caratteristiche, ha quella di saper abitare lo spazio, o meglio l'avrebbe se non gliel'avessero lobotomizzata. E chi gliel'ha lobotomizzata? In larga misura, diceva Cecca, gli architetti, che è il motivo per cui tutto sommato non li ama. Ma non è tanto un problema semplicemente di architetto o un problema semplicemente di spazio dell'abitare. La lobotomia è ancora precedente. La lobotomia avviene nel momento in cui tu pensi di non sapere cose che invece dovresti sapere. Quello è il punto. Che poi questa cosa prenda la forma dell'abitare o del vivere, come vi ricordavo l'altra volta. Adesso mi sono visto l'ennesimo libro di Roberto Re. Sapete chi è Roberto Re? È uno dei più importanti life coach italiani. Il libro si chiama Smettila di incasinarti. Ho detto, questo lo devo comprare assolutamente. Sarà finalmente il momento in cui scopro come fare. Ecco, se io non so orientarmi, ho bisogno di qualcuno che mi guidi. Questo è il punto centrale. E quindi mi trovo espropriato della mia capacità di vivere, non tanto solo di abitare, ma proprio di vivere. Devo andare a chiedere a qualcun altro. Allora, se voi prendete le culture tradizionali, no? Quelle sempre, che trattiamo sempre con sufficienza perché noi siamo molto, molto più bravi, scoprite che non esiste l'architetto. Ora, chiaramente, Durkheim e Simmel ci direbbero perché non c'è abbastanza differenziazione. Oh, ma quando sta differenziazione diventa una castrazione, siamo sicuri che sia così una buona idea? Gli architetti di quali sappiamo, Leon Battista Alberti, Leonardo, tutta questa splendida gente, non costruiva le case della gente, costruiva i palazzi dei nobili, i palazzi dei governatori, le chiese, i monumenti. Le case la gente se le faceva da soli. O facciamo anche noi oggi, ma con un altro tipo di approccio fondamentalmente. Se voi andate a vedere, come dicevamo la volta scorsa, le costruzioni tradizionali, i borghi storici, i casali, le pievi, quello che vi pare in giro, vi accorgete che quelle costruzioni sono in armonia con l'ambiente. Le nostre no. E quello è il problema. Lì indica la Cecla quando dice la gente sa abitare lo spazio, perché quello che costruisce nello spazio, conoscendolo, sa come funziona quello spazio, sa se... So, mi ricordate il Monte Marcio del Vajont, no? Ecco, sa se è il caso di costruire una casa o no, sa come costruirla, sa dove tira il vento, se è il caso di alzarla, di abbassarla, farla stretta, farla larga, come le pare, lo sa. E quindi la casa che ne viene fuori è una casa che a suo modo è parte dell'ambiente. So se conoscete le case degli Hobbit, avrete visto Il Signore degli Anelli in televisione. Le case degli Hobbit non si vedono perché sono dentro, no? Sono case che ci sono ma che tu non vedi, che esprimono evidentemente tutta una serie di cose, chiaramente da un punto di vista simbolico. Ecco, le nostre case non saranno state come quelle degli Hobbit prima, però erano esattamente così, parte di qualcosa. Dopodiché è arrivato Cartesio, ora non me ne vorrà Cartesio, purtroppo viene bene. Dopo Cartesio le case non hanno più nessun motivo di immaginarsi in un contesto, perché non c'è più il contesto. Non so se vedete il problema ambientale serio che ne viene fuori. Il contesto è scomparso perché è tutto uguale. Allora io voglio fare la casa che la faccia in cima al Vesuvio, la faccia a metà del Vesuvio o sotto al Vesuvio, è uguale. Eh? Ma neanche faccio finta, perché, come dire, parliamone di questa cosa del fare finta. Le ecomafie. Avrete tutti sentito parlare delle ecomafie, immagino, no? Una congrua parte di voi probabilmente vorrà fare la tesi in merito quando arriva alla fine del percorso, per carità, vedremo. Che succede? Che scopriamo che coloro che si sono occupati di sversamenti abusivi e tutta quella serie di cose divertenti connesse, spesso e volentieri, dove l'hanno messi i veleni? Sotto casa loro. Ci sono dei boss della Camorra che si sono costruiti una bella villa su tonnellate di rifiuti tossici. Quindi non è che fanno finta, non lo riescono proprio a pensare. Quello è il problema. Non vedono il problema. Perché è inammissibile che tu, per quanto possa essere il più bieco camorrista del mondo, voglia avvelenare tuo figlio. Mi sembra, no? Che non... Suppongo che potremmo essere d'accordo su questo. Tu scientemente non vuoi causare la morte per cancro della tua famiglia, dei tuoi figli, successori o quello che sarà. Però lo fai. Perché non vedi il problema. Perché secondo te sono tutte balle. Perché secondo te sono delle stupidaggini il fatto che ci siano dei rifiuti e dei liquami tossici. Te l'hanno dette perché vogliono sfruttarti. O perché comunque non hai alcun tipo di coscienza dello spazio. Se lo spazio è equivalente per tutti, da tutti i punti di vista. Cercate di seguirla, l'incarnazione di questa idea. Lo spazio equivalente ci porta all'oggi, a uno spazio che è costantemente modificato, corretto, distorto, quello che vi pare, uno spazio dove non riusciamo a evitare di intervenire. Voi vedete la pianura padana dall'alto, non c'è un centimetro salvo. È tutta terra o coltivata o sfruttata a campo, o sfruttata a pascolo, o sfruttata a bosco, oppure coi capannoni, oppure con le strade, le ferrovie. Qualunque cosa noi facciamo uccide un po' di terra. Perché avrete presente il fatto che le strade occupano spazio, le ferrovie occupano spazio, i tutti quanti tralicci, viadotti e tutto quello che costruiamo occupa spazio. Noi siamo bulimici dello spazio. Perché il nostro modo di esserci, riprendendo le categorie heideggeriane, è occupare spazio. Perché siccome non lo capiamo questo spazio, abbiamo solo un modo quantitativo, non ce ne sono altri. Cosa vedete la logica stringente della questione? L'unica qualità della quantità, anzi dice Jim, è che l'unica qualità del denaro è la quantità. Ma si può dire anche dello spazio. Se io ho uno spazio equivalente, quindi ho una forma monetaria di spazio, non so se vedete il parallelo. In una cultura come la nostra, la moneta non poteva essere che così, astratta, come lo spazio, è uguale, sono quantità che non hanno un contenuto in ultima analisi, servono solo per lo scambio. Quindi, nel momento in cui ho questo approccio, anche per lo spazio, non potrò far altro che chiedere più spazio, volere più denaro, è uguale. E quindi, no? Pian piano, a livello micro, che faccio? Mi compro un SUV o un Hammer, o piano piano, se compreremo tutti quanti i TIR, credo, perché grosso modo l'idea generale è quella, che occupi spazio, che proclami al mondo che ci sono, che ho tanto spazio, che conto qualcosa. Vedete che c'è un continuo rimando dallo status alla realtà, no? E quindi ho ville immense, anche se non ci abita nessuno, anche se non mi servono, costruisco vincoli faraonici, faccio ponti, faccio tutte queste cose, perché di fatto io nello spazio non so starci. Nello spazio ci stai, e ci stai bene, perché lo spazio è accogliente. C'è il tuo spazio, ma c'è anche il suo. Non ti viene in mente di abbattere tutti gli alberi della foresta per farti un campo di pallone. È strano. A noi sì, però insomma, in linea di massima non te dovrebbe venire in mente. Quindi... questo aspetto sul quale ci stiamo cominciando a concentrare sta esattamente qui. Dice la Cecla che in questa perversione del rapporto con lo spazio si giocano anche le capacità cognitive dell'individuo, perché l'uomo si orienta nello spazio come nel sapere, come nel giudizio etico. E se l'uomo non sa orientarsi, non sa orientarsi ovunque in tutti questi sensi, non soltanto in uno. Cioè, se tu non ti orienti fuori, non ti orienti manco dentro. E quindi sarebbe opportuno cominciare a pensare a un sistema per reintegrarci, per vedere se è possibile risolvere questa lobotomia che ci ha espropriato del senso dell'abitare. Il senso dell'abitare, poi lo riprendiamo, ma comunque intanto ve lo anticipo, è la capacità di organizzare lo spazio intorno a noi. In nostra funzione. Credo sia abbastanza evidente, salute, che è lo stesso identico principio della cultura soggettiva. La cultura soggettiva è la capacità di organizzare il sapere attorno a noi. Quindi l'uno e l'altro sono attività, non sono passività. Mentre noi abbiamo un modo di vivere lo spazio che è passivo dall'inizio, perché noi compriamo case nelle quali qualcuno ha già deciso dove dormirò, dove andrò in bagno, dove cucinerò, tutto già fatto a priori. Siamo noi che vivono così, non gli altri. Se voi andate in un palazzo tradizionale, trovate una serie di ambienti tutti uguali. Non è che fossero poco creativi, erano molto più creativi di noi, nel senso che c'era lo spazio, era pronto ad essere usato per quello che serviva. Dovevamo farci il pesce? Facciamo il pesce. Dobbiamo fare un ballo? Facciamo un ballo. Lo spazio è modellabile nei vecchi palazzi. Nei palazzi nuovi c'è una cucina, c'è la cucina, non è che puoi metterla da un'altra parte perché ci sono tutti i tubi o tutte le cose, per carità, vorremmo mica. C'è un bagno, idem, adesso è uscito, non so se l'avete notato, ma c'è una nuova possibilità tecnologica che ci permette di mettere un water più o meno dove ci pare, che in qualche misura è una certa liberazione. Però, ripeto, il progetto della casa nella quale io vado a vivere non è mio. Infatti, che cosa facciamo normalmente quando compriamo una casa? La sfondiamo tutta e rifacciamo ex novo. Non so se ci avete mai pensato, ma è raro che tu prenda una casa e te la tenga come te l'ha pensata l'architetto. È raro, perché non ci senti niente di tuo, non è casuale. Quindi, come vedete, noi lo facciamo. Dov'è il punto problematico? Che spesso e volentieri lo facciamo fare a qualcun altro, perché noi non sappiamo farlo. O ci inventiamo improvvisamente carpentieri, elettricisti, muratori, cosa che si fa spesso e volentieri, lo saprete, no? Non è un vezzo, sono dei rigurgiti di capacità. Diciamo, io lo so fare, perché devo chiamare una banda di X che viene a casa mia, mi smonta tutto e morimo? Lo faccio da me, se posso. Chiaramente non è che possiamo tutti, però l'istinto c'è. Io vado a vivere in una casa e devo darle il mio segno. Quindi io faccio pipì negli angoli o butto giù le pareti. È meglio buttare giù le pareti, per un motivo igienico, diciamo, fondamentalmente. Ma l'idea è questa. Quindi capite che, vedete anzi, che noi non siamo ancora del tutto perduti. Questo che dice in qualche modo la cecla, anche se non è troppo ottimista. Avremmo dei modi, no? Quindi non è un caso che vi abbia cominciato a parlare di cultura soggettiva, perché è uguale. Cioè, se voi non siete gli attori della vostra cultura, non siete manco gli abitanti dei vostri spazi. In ultima analisi, forse addirittura potremmo dire che non siete, so che è un po' dura, però magari ci pensate sopra un attimo. Ritengo di essere arrivato l'altra volta al break, pure oltre. Ok, break.